No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Più grande trasmissione dei tempi di Marconi, da almeno 190 anni direi, insomma, almeno questo è il numero magico che stiamo usando in tutti questi giorni, anche la settimana scorsa. Siamo al 22 luglio, è già un giovedì, io sono Enrico Magrelli, continuo questo distanziamento radiofonico, io sono venuto in studio e non ho trovato Efisio. Efisio, dove sei?
Dottor Magrelli, io sono un po' imbarazzato nel dire dove sono. Perché?
Ah, non puoi?
Sono nell'autoparco Cadillac che c'è qui nel pensionato di Don Isidoro. Perché stavo. Io un po' mi vergogno e dico: ma è possibile che una Cadillac possa procreare? Cioè, come. Perché mi sembra strano. Io non riesco. Cioè, io mi rendo conto di essere forse ingenuo per certi aspetti, ma mi sembrava proprio difficile che una cosa del genere potesse avvenire. Quindi sono venuto a verificare de visu quello, certo, che poteva essere, ma io non vedo cose che potrebbero portare una cosa di questo tipo.
Efisio, secondo me, io ho capito perfettamente a cosa ti riferisci,
sì,
però aiuta i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, sì, a orientarsi, perché no, la Cadillac, c'è la procreazione?
Sì, perché cioè, è tutta una cosa che fa riferimento a Cannes. Tra l'altro ha provocato questo invecchiamento immediato di un grande regista italiano che a settembre ci farà godere del suo ultimo lavoro. E, cioè, questo film, questo Titan, dove Vincent Lindon, che tra l'altro è un amico di Hollywood Party, è venuto nostro ospite, persona degnissima, simpaticissima, diventa padre attraverso una. Io non ci ho capito nulla, io sono imbarazzato, ecco, dottor Magrelli, quindi speravo di incontrarla, invece neanche oggi riusciamo a incontrarci.
No, neanche oggi. Guardi, continua questa cosa, insomma, succede.
Soltanto io e lei facciamo distanziamento, da
no,
quello che capisco,
vero,
dai nuovi numeri.
Quindi per ora non siamo arancioni, né io né lei né tu.
Ah, né io né lei, tu, no, esatto, da questo punto di vista.
Per
sì,
ora siamo
no,
così.
Assolutamente.
Allora, io quindi ho un po' di. Le notizie di oggi sono. Non ne diamo molte. Efisio, tu so che sei allergico alle piattaforme, però
sì,
con le notizie che arrivano da Hollywood riguardano.
Sono tutte piattaforme.
Sono soprattutto sulle piattaforme, nel senso che la Warner Bros. Produrrà 10 film in sì, esclusiva per HBO Max, che è poi la sua piattaforma, insomma. Poi arriva,
lo era anche da prima, no?
Anche da prima, però l'idea che una casa importante come la Warner decide di produrre 10 film destinati solo alle piattaforme, ovviamente agitano gli esercenti, preoccupano gli esercenti, però questo è l'andazzo, così come ci sono notizie sulla piattaforma della Universal, la Peacock, anzi senza la S finale, stavo leggendo il titolo, quindi ho messo il genitivo sassone, come si diceva a scuola, e queste sono ormai le notizie. Per parlare di cinema bisogna parlare di festival, e il Festival di Toronto, che comincia qualche giorno dopo l'inizio del Festival di Venezia, ne parleremo stasera perché stamattina c'è stata la conferenza stampa della Settimana Internazionale della Critica 2021, sono 36 anni, quindi una vita intera.
È una bella età.
E pensando a questo capisco di quanti anni ho ormai, insomma, proprio perché ricordo esattamente la riunione del sindacato critici nella quale si decise di fare la settimana della critica. Io ero con i pantaloni corti, ero il più giovane, quindi poi mi hanno subito mollato un lavoro di cui però non vi parlo, rispetto alla presentazione della settimana in giro per i festival e cose, visto che era appena nata. 36 anni sono passati e quindi mi sento un centenario, questo è sicuro, insomma. Poi Attila dice: ragazzi, se servirà il tampone per entrare al cinema, dubito potrò permettermi il sovrapprezzo. temo che con agosto terminerà la stagione. Attila, noi non adesso c'è stato il GR che forse ha dato notizie rispetto alle regioni che dovrebbero diventare o sono già diventate arancioni, tra le quali c'è il Lazio, la Sardegna e il Veneto. Poi ovviamente vi racconteremo meglio e capiremo anche se chi ha il Green Pass può... Questo per ora,
credo di sì che potrebbe. Il Green Pass sia la condicio sine qua non, e poi chi non avesse il Green Pass dovrebbe presentare un tampone fatto credo almeno 24-48 ore.
Solo
prima.
Che giustamente Attila dice, visto che a differenza di altri paesi come in Germania che è gratuito, in Francia che è gratuito, qui ha un costo, quindi se uno poi ci deve mettere anche il prezzo del biglietto, Attila teme, immagina che ad agosto potrebbe già terminare la stagione, bisognerebbe poi aspettare settembre. Vabbè, lo vedremo. 335-56-34-296, anche ieri sono arrivati segnali, sì, sms infatti. Sui cineclub, vero Efisio?
Vorremmo lanciare quest'hashtag, contraltare alle piattaforme, vecchi e attuali ancora cineclub. Oggi mi hanno parlato, dottor Magrelli, sempre dei cineclub romani, perché io sto facendo questa sorta di ricerca storica, dell'officina di via Benacco.
Certo, certo, che è nel quartiere Trieste, lo diciamo, Montesacro.
Lì. E che mi dicono che forse ha avuto una sorta di citazione cinematografica in un vecchio film appunto di Nanni Moretti, quando loro alla ricerca di questo cineclub entrano nella stanza da pranzo di una famiglia che rimane a bocca aperta, se lo ricorda quella sequenza.
Quella scena me la ricordo, adesso non ricordo Efisio se era quello lì oppure c'era proprio un cineclub del quale non ricordo il nome, magari a qualcuno dei nostri ascoltatori se lo ricorda, che era proprio a Montesacro, quindi non so se cercassero l'officina o quest'altro, questo onestamente la mia memoria non mi aiuta. Se qualcuno dei nostri ascoltatori se lo ricorda, 335-5634-296, noi cominciamo subito con la musica e poi ci spostiamo idealmente a Venezia, ci avviciniamo al Festival di Venezia.
Abbiamo ascoltato Flowers, Denso K, che è nel trailer di Era Ieri, nella sigla che stiamo appunto ascoltando. E dovremmo avere al telefono Beatrice Fiorentino che ci parlerà appunto della Settimana Internazionale della Critica.
Sì, no, infatti...
Buonasera Beatrice Fiorentino.
Buonasera.
Ciao Beatrice. Ciao Beatrice.
Ciao.
Bentornata, benvenuta. Dicevamo... il Festival di Venezia, anche se la Settimana Internazionale della Critica è una sezione autonoma gestita, organizzata dal Sindacato Critici e Beatrice Fiorentino è la delegata generale, sei la prima delegata generale in questi 36 anni, quindi hai una responsabilità che condividi con il gruppo dei selezionatori, naturalmente non indifferente. Abbiamo letto il programma, ovviamente non abbiamo visto nessuno dei film, abbiamo provato a cercare delle immagini e ancora non ci sono, anche perché la scelta, come è stato in alcuni anni e proprio nel DNA della SIC, 36 anni mi fanno molta impressione, Beatrice, devo dire, per motivi personali, biografici legati anche alla SIC. Tu all'epoca eri ancora all'asilo, quindi no, raccontaci un po', avete scelto opere prime, se ho capito bene, vero?
Sì, assolutamente, sono già diversi anni che ormai il focus è esclusivamente sulle opere prime.
Anche quest'anno. Certo, questa è una cosa che si chiede sempre, no? A chi organizza il festival, una sezione del festival, quanti film avete visto, da quali paesi, allora, dai consueti paesi, oppure ci sono anche arrivate delle pellicole, delle storie da paesi che poi magari non avete selezionato, raccontaci un po'.
Allora, quest'anno abbiamo avuto proprio un record di submissions, sono arrivati quasi 600 film, è un numero veramente impressionante, perché considera che gli anni passati ci eravamo assestati sui 400, più di intorno ai 450, l'anno scorso erano stati 475, diciamo che c'è stata un po' negli anni una crescita progressiva ma più lenta, mentre 600 sono stati veramente insomma un numero importante di, insomma, cioè, abbiamo lavorato, ecco.
No, questo non c'è dubbio. Prego.
Sì, ma diciamo, io immagino poi che anche questo incremento sia dovuto, noi ci siamo applicati molto nella ricerca, nel reperimento film, ovviamente, però posso immaginare anche che ci sia stato un po' un effetto tappo, no? Dovuto all'interruzione per via della pandemia nel 2020, che poi... esattamente, per cui sicuramente alcuni film che erano stati interrotti nella lavorazione l'anno precedente probabilmente poi sono stati completati ed ecco giustificarsi almeno in parte questo incremento. Le provenienze sono, allora, sono un po' le stesse, perché comunque poi noi adesso negli anni abbiamo consolidato una serie di rapporti con istituti di cultura, con venditori, con produttori, quindi arrivano veramente da ogni parte, non c'è sorpresa. Il dato che mi piacerebbe però sottolineare, che poi si vede anche nello spettro della selezione, è che forse possiamo superare quella definizione così un po' pigra che tutti quanti utilizziamo, sai, quell'etichetta per cui parliamo del film italiano, del film portoghese, del film argentino, e forse questa cosa qui è un po' superata dagli eventi, perché abbiamo visto che ci sono moltissime coproduzioni anche bizzarre, molto insolite, molto fertili, e quindi questo poi innesca dei cortocircuiti interessantissimi, ma insomma ormai chiaramente veramente parlare di film con una etichetta di provenienza è quasi anacronistico. Noi abbiamo, per dirti, uno dei nostri film, se vogliamo possiamo chiamarlo anche italiano perché il regista è italiano, però non si parla una parola italiano, è ambientato in Perù ed è realizzato con capitali francesi, svizzeri e italiani, quindi questo è solo un esempio per dire che ormai davvero le provenienze sono rispondono diciamo a un'idea di cinema globale che a sua volta risponde a un'idea di identità più fluida, quindi insomma questo è un po' il nostro presente.
Certo, questo è il nostro presente, infatti i titoli di testa ormai dei film durano anche 10 minuti, esagero ovviamente, no? Proprio perché mettere insieme i vari paesi, i vari contributi economici. Il film a cui facevi riferimento è Mondocane o un altro, quello lì?
Non è quello. Riferimento a Motherlode.
A Motherlode di Matteo Tortone.
Esattamente, poi ne abbiamo anche uno in chiusura che essendo fuori concorso ci siamo presi la libertà di prendere un'opera seconda rispetto a quello che ti dicevo prima, ed è il film di Gianluca Matarrese, La Dernière Séance, che se vogliamo è italiano ma è francese.
Beh, francese, certo. No, ma infatti va bene così, no? Quest'idea di una produzione che fa pensare al vestito in positivo di Arlecchino, no? Proprio perché sono cambiati proprio i meccanismi. Beatrice Fiorentino, stiamo parlando, lo dico per nostri ascoltatori si fossero collegati in questo momento, della selezione 2021 del Festival di Venezia, selezione della sezione autonoma della Settimana Internazionale della Critica. Quali storie vedremo a Venezia o vedremo dopo Venezia per chi non potrà essere lì?
Allora, vedremo delle storie diciamo che questa selezione secondo noi è proprio figlia del nostro tempo. Noi siamo partiti da una premessa, da una domanda che ci siamo fatti a novembre, quando ci è stato dato l'incarico di fare una selezione nell'anno 2020 più uno. Certo. E quindi anno uno della pandemia ci siamo veramente chiesti che facciamo, giriamo la testa dall'altra parte, facciamo finta che tutto vada bene, dobbiamo farci delle domande, che cosa chiediamo al cinema, come è cambiato anche il nostro modo di rapportarci alle immagini, ci piacciono le stesse cose, è giusto dare un'impronta nostra, che cosa dobbiamo fare? Allora, da questa domanda su cosa dovesse essere il cinema del 2021 o come fossimo cambiati noi rispetto al cinema, abbiamo trovato una serie di risposte, che poi risposte non sono, ma sono proposte o se vogliamo delle possibilità, e sono proposte che inevitabilmente portano addosso i segni di queste nostre esperienze recenti, nel senso che, pur non essendo mai film a tema, ci portano a misurarci con i cambiamenti del presente, a relativizzare, a ragionare in termini universali anche su ciò che stiamo vivendo. Sono storie che spesso invitano alla reciproca connessione, storie che cercano nel passato storico risposte ai dubbi che nascono in un presente evidentemente fragile, che spingono a riflettere su quegli aspetti cruciali che oggi sono stati messi in discussione, se non sono stati addirittura stravolti dalla pandemia, e quindi il senso della vita e della morte, le nuove coordinate dello spazio e del tempo, i corpi, le distanze, la paura e poi in senso allargato proprio lo status dell'uomo nel mondo, veramente cosa siamo e dove siamo. Quindi diciamo sono le storie più disparate, ambientate in momenti diversi, sono gesti d'autore e cinema di genere, c'è un po' di tutto, però tutte quante hanno in comune questo fil rouge, questo comune.
Questo che dici, Beatrice Fiorentino, è molto interessante, perché questo anno e mezzo, tra poco diventano due forse, no? Che stiamo vivendo, comincia a lavorare in modo forte, esatto, riconoscibile, a marcare l'immaginario cinematografico, no? Se ho capito, poi ovviamente quando vedrò i film capirò ancora meglio quello che ci stavi dicendo, e mi sembra un tema importante. Prego,
certo. No, volevo dirti, guarda, per farti un po' un esempio di come davvero siamo noi forse a cambiare approccio e forse a voler cercare delle risposte o degli interrogativi, è la stessa cosa. Allora ti faccio l'esempio di un film che abbiamo in selezione, che è spagnolo e gallego, si inserisce proprio nella in una, ormai chiamiamola tradizione, sono una onda di una ola di cinema che definiamo nuovo cinema gallego, di cui fanno parte Luis Patiño e Olivier Lasche, no? Tra i nomi più noti nel circuito internazionale. Allora, questo film è emblematico perché è un film pre-pandemico, la cui lavorazione è stata interrotta dalla pandemia, poi è stato ripreso e quindi è concepito per essere quello che è e quello che vuole essere, giustamente. Però ci è sembrato incredibilmente attuale, perché alla luce del nostro vissuto abbiamo visto un film diverso, anche se il film, certo, era lo stesso, certo. Ecco, allora, questo è un film ambientato nel 1492, che è un anno cruciale per la storia, proprio uno spartiacque. Siamo alla fine del vecchio mondo, con il nuovo mondo ancora da conquistare, quindi tutta la storia è ancora da scrivere. E con le caravelle di Colombo sullo sfondo abbiamo due erranze, quella di un gruppo di uomini che sono in fuga dalla morte e quella di una donna che si addentra nel paesaggio con l'urgenza di restituire il corpo della sorella morta alla terra. Quindi questa cosa ci si è presentata davanti, al di là del fatto che siamo la settimana della critica, quindi è un film pittorico, spirituale, sensoriale, insomma, a parte la realizzazione, però anche nelle cose che diceva, diceva, beh, ma questo è un film profetico.
girato ieri. No, Beatrice Fiorentino, guarda, naturalmente poi durante il festival torneremo a occuparci, una volta visti, dei film. Grazie di essere stata con noi, ti auguriamo a te e tutta la squadra buon lavoro, e noi, non avendo suoni, dialoghi dei nuovi film che vedremo, abbiamo ripescato un trailer del film che ha vinto lo scorso anno la settimana della critica, che è Ghost. Grazie Beatrice Fiorentino, a presto e buon lavoro.
Türkiye genelinde sabah saatlerinden beri yaşanan elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiliyor.
Sipar esiyor. Sıkıştırmışlar. İçeride ağababalar oluyor ya.
Ne kadar peki?
2000.
Raşit'in durumu iyi diyorlar. Altına da çekmiş sıfır arabayı. Ne sorsan acaba?
Bu eski evler için çalışıyorsun değil mi?
Aynen hocam, işte evler kum gibi dökülüyor. Biz de böyle böyle yeni Türkiye'yi inşa edeceğiz işte ya.
2 dakikalığına dinleniyordum, o sırada yakıldım.
Daz mı ediyorsun sen? Burayı bitirip gidiyorsun.
2, 3, 4, 5.
Efendim?
Adamları toplamışsınız başınıza. Ne diyorsun sen ya? Ne oynaşması ya? Ne oynaşması?
Kadınlara yönelik ayrımcı ve adaletsiz uygulamaların durdurulmasını.
Bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun sen ha.
Ne yapıyorsun ya?
Gidem, bana yardım edebilir misin?
Ne konuda?
Bir iş var ya.
Gidem? Ne işin var kızım senin burada?
Kendin yolda.
Tek seferlik.
Bütün mahalleli elektrikleri kesmişler.
Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. My mountaintop, thought of you as my peak, thought of you as everything I've had but couldn't keep, I've had but couldn't keep.
Allora, questi sono i Velvet Underground, Pale Blue Eyes. Al 335-36-34296 continua ad arrivare il messaggio di qualcuno che vuole mettersi in contatto con la vita in diretta. Non è il numero giusto, lo segnalo per chi ci stesse seguendo, mentre in molti hanno risposto al messaggio di Attila, e in tanti dicono: Attila, il vaccino è gratuito, quindi se uno è vaccinato poi non ha bisogno del tampone, a parte che poi appunto adesso aspettiamo notizie certe, sicure, garantite, ufficiali. E così come qualcuno che non si firma dice: perché non parlate della variante Epsilon? Anche in Italia sono stati individuati 2 casi. Noi naturalmente non vogliamo fingere di essere dei virologi, ce ne guardiamo bene. Io non, personalmente non so nulla, ammetto la mia ignoranza di questa variante e lo faremo quando sarà il caso. C'è anche chi, appoggiandosi all'SMS di Attila, ha detto no, il vaccino, questa dittatura sanitaria. Noi siamo tutti vaccinati qui completamente, è una nostra scelta. E forse è un modo, questo lo dico a titolo personale, un modo per uscire da questa situazione. Ora torniamo e ricominciamo a parlare di cinema, perché abbiamo un'attrice, un ospite che apprezziamo moltissimo. Efisio, a te il piacere di presentarla, sì, di accoglierla magari con, così, anche con una fanfara, perché no?
Guardi, è una delle mie attrici preferite, italiana preferita, una attrice di grande sensibilità, ma se ne è accorta anche la critica cinematografica italiana, perché ha vinto per il suo ultimo film Il buco in testa il Nastro d'argento come miglior attrice protagonista. Nella presentazione del film a Hollywood Party c'è stato un problema di cellulare, però questa volta spero che si sia risolto. Buonasera Teresa Saponangelo.
Buonasera, ciao. Si è risolto.
Hai comprato un altro telefono cellulare?
No, ho dato il numero fisso.
Ah, va bene, che bisogna tornare all'antico spesso. Beh.
Esatto.
Bisogna tornare ai cineclub.
Esatto. Grazie di averci riprovato. Sono qui.
Mi raccomando, non ti allontanare dal telefono. Prego, Efisio.
No, io sono molto contento di aver dato questa seconda chance a Teresa Saponangelo. Questa volta non parleremo soltanto del buco in testa, ma parleremo della sua carriera in generale, completa, globale. Teresa Saponangelo, che nasce dal teatro, perché oltre ad aver vinto il Nastro d'argento e tanti altri premi nel corso della sua carriera, ho letto che c'è anche un premio UBU.
Sì, sì, un premio poi che fu istituito da Franco Quadri, che ho vinto per l'interpretazione di Dorina nel Tartufo di Molière, diretto da Tony Servillo. Quindi
anche
diciamo,
il cinema c'era. Il sì, cinema già faceva capolino, però anche da questo punto di vista.
Sì.
Quanto è servito il teatro per raggiungere poi le vette, per arrivare poi a un premio così ambito come il Nastro d'argento?
Quanto più che servito, quanto serve, perché il teatro io ritengo che sia una forma proprio di allenamento, di palestra, che dovrebbero fare tutti gli attori giovani che desiderano affacciarsi, diciamo, su questo mondo, insomma, intraprendere questa strada. Purtroppo però quando senti questi giovani attori dicono, ti esprimono il non desiderio di fare teatro, questo è un peccato, perché un po' si pensa, insomma, si ha l'idea che bisogna raggiungere subito il successo, riconoscimenti immediati. Invece il teatro, secondo me, permette di fare questo lavoro fino alla morte, fino a 90 anni e più, perché ti tempra, perché ti allena, perché è un motivo di analisi, di riflessione sul testo, perché stai lì 40 giorni con i colleghi e formi un gruppo, è una specie di confronto continuo, tante cose che purtroppo il cinema spesso non ti dà, e a maggior ragione ancora la televisione per i tempi veloci che ha. Quindi io consiglierei sempre di partire dal teatro. Sì.
Ma infatti stavo guardando adesso una tua scheda, sia la tua teatrografia, Teresa Saponangelo, che la tua filmografia, poi c'è la radio, c'è la televisione, e allora qui, a meno da questa scheda che ho sotto gli occhi, il primo spettacolo teatrale, sicuramente ce n'è uno prima, però mi affido alla scheda che ho, è del 1988, almeno così che è dentro la cronaca, dentro la storia, almeno così risulta. E poi il cinema arriva soltanto 6 anni dopo. Ma questo perché ti sei preso tu 6 anni di formazione, di attesa, perché non sono arrivate proposte, oppure perché sono... Sì, prego.
Di iniziare in una scuola, di entrare in un gruppo già formato, un gruppo diretto da Pasquale Amato, un regista che aveva già con sé attori che poi hanno tutti lavorato sia in Spagna che è rimasto in Italia, ma insomma di livello altissimo, e facendo dei provini al liceo sono riuscita a entrare nel gruppo e io ho fatto i primi spettacoli nel carcere minorile di Nisida. Quindi per me sono stati 2 anni di formazione importantissima, e Pasquale Amato pagava i più giovani, diciamo quelli proprio gli ultimi che entravano, così li pagava con i libri, quindi 0 soldi ma con Pirandello e ballo e saggio di barba, così. Quindi io reputo quell'inizio importantissimo.
Un'economia libraria non male. Ascoltiamo una clip proprio del film di cui stava parlando prima Efisio, Il buco in testa.
Mi chiamo Serra Maria. Fu un Mario di Alba Veneruso. Sono nata il 1° luglio del 77. Papà era già morto da 1 mese e mezzo con un proiettile in testa. Praticamente se n'è andato senza capire che cazzo stava succedendo. A me mi concepirono in Germania. In Germania mi concepirono. In viaggio di nozze dalla zia. Mia madre teneva 20 anni. Si erano sposati a settembre e da poco si erano trasferiti a Milano. Ma essa non ce la faceva ad ambientarsi. No, passava la maggior parte delle giornate a cucinare e a telefonare a Napoli.
Serra Maria!
Questa è una scena appunto del Buco in testa, diretto da Antonio Capuano. Stiamo parlando con Teresa Saponangelo del suo lavoro, della sua esperienza, di questa esperienza, cioè le prime paghe in libri, insomma, è un'immagine molto molto bella e molto efficace. Diciamo che cosa racconta il Buco in testa ai nostri ascoltatori che magari probabilmente non hanno seguito la puntata che abbiamo fatto con Capuano, che magari non hanno ancora visto il film. Teresa, prego.
Il film racconta di una vicenda accaduta realmente, la storia di Antonia Custra, che nel film diventa Maria Serra, che perde il padre pochi mesi prima della sua nascita. Questo padre, vicebrigadiere, ucciso negli scontri del 77 da Via De Amicis a Milano, tra appunto polizia e terroristi. E questa perdita enorme e dolorosissima per Maria le impedisce di vivere una vita tranquilla, una vita serena, per cui è un personaggio femminile bloccato affettivamente, bloccato professionalmente, alla ricerca di un'identità, ma di una serenità più che altro, no? Di una pacificazione. Questa ricerca la mette in atto a 30 anni dopo un percorso di analisi, andando a incontrare l'uomo che ha ucciso suo padre, che nel frattempo ha scontato 20 e passa anni più di carcere. Questo incontro è un incontro necessario per Maria, perché è un incontro pensato, desiderato da tempo, diciamo che la tormenta solo nel pensiero, per cui questo buco in testa di cui parla Antonio, il titolo del film, è proprio un'ossessione per questa donna, e non smette di esistere se non attraverso lo sguardo occhi negli occhi con quest'uomo. E l'incontro a Milano porterà a una maggiore pacificazione, porterà a un confronto importante, porterà al tentativo, diciamo, di mettersi alle spalle questa storia per poi incominciare a vivere, proprio incominciare da lì a vivere. È un personaggio molto toccante, è una storia molto dolorosa, è una storia in cui le donne pubblico si sono immedesimate tantissimo, perché oltre, diciamo, alla componente politica, agli elementi storici, al momento storico italiano che racconta Antonio si sofferma su uno spaccato privato, intimo, così sofferente che non puoi, da donna, diciamo, chi ha perso, insomma, o degli affetti molto importanti, non puoi che immedesimarti. E l'abbiamo presentato a Napoli, al Modernissimo, alla presenza della mamma di Antonia, e e devo dire avevamo molta paura, c'era molta tensione, perché questo personaggio Antonio lo costruisce anche molto duro, no? Lo racconta molto duro, molto estremo, respingente, nonostante questi tratti che sono poi anche tipici del linguaggio, no? Cinematografico di Antonio, estremi, nonostante questo è riuscito a toccare anche la madre di Antonia, per cui diciamo la cosa più commovente, insomma anche dolorosa al tempo stesso, è stato che la madre ha chiesto, mi ha abbracciata alla fine della proiezione e mi ha chiesto quanto durerà ancora nelle sale, quindi col tentativo di farlo vedere anche ad altri parenti, cugini, zii, insomma quelli, i cugini di Antonia, gli zii eccetera, quindi sembra di essere riusciti, Antonio, io, il produttore, insomma tutti quelli che hanno fortemente voluto questo film, di essere riusciti, no, a entrare nel cuore delle persone. E ricordo che il produttore è Dario Formisano della Eskimo, che ha lottato anni con noi per realizzare questo film, insomma, perché bisogna lottare per realizzare oggi un film, bisogna lottare almeno 4-5 anni.
Ed è una prova d'attrice di grande intensità, come tra l'altro di grande intensità, perché io rimasi colpito. A parte, apro una parentesi, evidentemente poi la paga attraverso i libri è servita anche a raggiungere una laurea al DAMS, se non sbaglio, nella carriera, nel curriculum vitae di Teresa Saponangelo.
Sì, sì, mi sono laureata molto tardi.
Ecco, appunto, evidentemente laureata... quei libri che sostituivano i soldi hanno contribuito anche ad arrivare a questo altro traguardo.
Sì, un traguardo importantissimo, desiderato poi da mia madre fortemente, però devo dire che laurearsi mette un punto molto importante, no, nella vita di ognuno di noi, diciamo è l'immagine di un percorso fatto, no, concreto, no, per cui potresti essere, come dire, professionalmente altalenante, però se ti sei laureato hai, come dire, quanto verrai
pezzo di carta,
hai fatto qualcosa, hai realizzato concretamente qualcosa. No, e penso che possa servire, no, studiare anche altro, anche se il DAMS, io venivo da lettere, insomma più o meno le materie sono queste, cioè io studio tanto materie, argomenti che riguardano il mio lavoro, poi tutto gira intorno a quello, no? Però però ti apre, insomma, apre delle curiosità, insomma, ho visto dei film che non avrei mai visto, ho recuperato il cinema italiano degli anni 50-60, tutto Ferreri, che non avrei forse spontaneamente visto così in maniera sistematica, no, organizzata. Ed è stata una bella soddisfazione. 109 però, non 110.
L'intensità di cui parlavo prima nella recitazione del buco in testa, io l'avevo notata già in passato in Tutto l'amore che c'è, in un ruolo un po' sfortunato per la ragazza che interpretavi, però secondo me era veramente una gran bellissima prova d'attrice. Tutto l'amore che c'è, Sergio Rubini come regista.
Un'altra non mi interessa.
Perché non ti fidanzi con me? Antonella è meglio di me. Rispondi, Antonella è meglio di me.
Arrestate, sta quello che dici che ti prende a schiaffi, capito?
E questi milanesi come sono? Che hanno in più di me?
Niente.
E allora perché quello stronzo di Nicola sta sempre con loro? Comunque non me ne importa niente, non li voglio più bene.
Questo toglierà Nicola quando lo vedi. Non mi servono più.
Madonna, che è sta tragedia, Carlo? La vita è una folla. Una cosa va, una cosa viene. Tu basta che fai così. Tu sai io quanto me ne trovo se faccio così? Lo sai? Vuoi vedere quanto me ne trovo se faccio così? E digliela a quello stronzo se lo vedi.
Non voglio vedere più nessuno.
Appunto, questa è una scena da Tutto l'amore che c'è, Teresa Saponangelo. Ovviamente lì non hai avuto problemi perché sei stata, anche se poi ci sono differenze, come sappiamo, sfumature dialettali diverse in Puglia, però no, eri nella tua terra, ti sei ritrovata nella tua terra. Teresa Saponangelo, noi abbiamo visto che tu sei, probabilmente non ci potrai dire nulla, ma facciamo il tentativo lo stesso. Sei anche nel film di Paolo Sorrentino?
L'ultimo. Posso dire niente.
No, appunto, no, questo lo immaginavo.
Dottor Magrelli, non faccia domande indiscrete. Ma
infatti,
ma scherza,
infatti
ma
non è.
Non lo sa nessuno, tra
non
l'altro. Nessuno lo sa.
Io so, so molte cose, però sono un uomo discreto e quindi non dico nulla, perché qualcosa, anzi, parecchie cose le so, però lì c'è il segreto professionale, come si dice.
Però è bello quando dici non dico nulla alla radio.
Beh, che è il massimo, no? Per cui tutti a dire: ma perché questo tizio sa delle cose? No, ma infatti io ho premesso, probabilmente non potrei dirci nulla, però se già dici lunedì una notizia l'hai data, quindi quindi verrai sgridata, per cui potrei parlare di un film che è rimasto fuori dalla selezione di Venezia, oppure è nella selezione di Venezia.
Invece a Venezia,
ma che a Cannes credo non... Vabbè, insomma, lasciamo perdere. Credo che la mia seconda ipotesi sia quella quasi da notaio. Cosa farai ora, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Quali impegni ti aspettano? Teatro, televisione, cinema?
Ho da completare questa serie TV che per Rai 1, Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso, scritto da Diego De Silva, con Massimiliano Gallo protagonista e la regia di Alessandro Angelini. È divertentissimo, è tratto da almeno i primi tre libri di Diego De Silva, girato tra Salerno e Roma. Io mi sto divertendo tantissimo, interpreto l'ex moglie di Vincenzo Malinconico, quindi di Massimiliano Gallo, attori straordinari, un cast straordinario, tutti napoletani e quindi è una bella cosa. Per esempio, ecco, quando ti trovi immersa tra colleghi insomma della tua città, eccetera, straordinari come questi che compongono questo cast, è veramente divertente, quindi è anche una sorta di spettacolo teatrale anche quello, no? Perché c'è il tempo per discutere, per mettere giù delle cose, delle suggestioni, ci si provoca e ci si stimola a vicenda. Quindi fare la televisione così è bella. Sì.
No, ma infatti vedo parecchie foto postate da Massimiliano Gallo e c'è un clima, lo si capisce dalle foto naturalmente, è foto fatte durante le pause, quindi si percepisce, sì, quello che tu ora ci stai confermando, insomma. Ma questo, eri autorizzata a dire queste cose a proposito della serie?
Non ho chiesto, diciamo che sono meno severi di altri.
Ah, va bene, certo. No, certo. E poi la televisione, il cinema è un po' più, no? Ha ancora degli atteggiamenti, sì, secondo me giusti, anche di riservatezza. Invece la televisione è un po' più disinvolta, insomma. Vogliamo ascoltare una clip? Credo che sia un film che tu ami in modo particolare.
Sì, si parlava delle passioni di film che forse non avrebbe mai visto se non avesse studiato, però c'è anche la passione e l'amore per il cinema. Ascoltiamo un film molto caro a Teresa Saponangelo.
Saluta Violet.
Ciao Violet.
Ciao, tanto piacere. Chi è questo?
Uno scrittore.
In lotta per imporsi. In dura lotta.
Sai che problema la tua storia?
Qual è il problema? Mi farei altri cambiamenti?
Siediti, metti i piedi a riposo.
Oh, siediti.
Sveglia, ti porto una birra.
Perché no?
È uno scrittore?
Sì.
E tu conosci gli scrittori?
Per piacere, state zitto, ok?
Non dirmi zitta.
Allora, numero uno. Vedi, che lei ami lui non ci si crede proprio. Lei sta sempre lì appiccicata addosso. Non è amore. È come tenere un uomo in prigione. Ma se tu cambi, ok? E lei lascia lui, lei ne soffrirebbe.
Allora, chiaramente abbiamo tutti riconosciuto quel capolavoro che è Pallottole su Broadway e mi domando, e faccio una domanda molto molto breve e risposta altrettanto breve, perché siamo in prossimità della chiusura, se un film del genere, ruoli del genere sarebbero nei sogni professionali di Teresa Saponangelo.
Assolutamente sì, Assolutamente sì. È un film scoppiettante dove tu riconosci i vezzi, i difetti del mondo teatrale, per cui è un film che mi fa morire dal ridere, per cui mi piacerebbe interpretare uno di quei ruoli, assolutamente.
Mai dire mai, come si suol dire, insomma, no? Teresa Saponangelo, grazie di essere stata con noi. Noi ti salutiamo, naturalmente ti auguriamo il meglio per tutto quello che pensi e avrai voglia di fare.
Grazie.
A presto,
sappiamo. C'è rimasta questa curiosità del futuro. Lunedì sapremo. Dottor Magrelli.
Sapremo lunedì. D'ora in poi sappiamo che dobbiamo chiamarti anche sul telefono fisso, naturalmente. Quindi abbandoniamo. Certo, mandarti degli sms diventa un po' più complicato. A proposito di sms, continua il dibattito e ci chiedono anche delle cose. Non chiedetelo a noi, no? Per cui se il rischio di contagio è più alto in un ristorante con il distanziamento o in una sala, non vogliamo entrare in un territorio nel quale tutti si esercitano meravigliosamente sui social. La nostra competenza a malapena è quella cinematografica, quindi non siamo in grado di dare una risposta, non vogliamo dare una risposta, mentre Attila, visto che da Forlì, no, che diceva so che il vaccino è gratuito, ma ci sono molte situazioni per cui non si può farlo. Io vado a lavorare al chiuso ogni giorno, ma forse non potrò vedere uno spettacolo al chiuso la sera. La mia era una considerazione legata al cinema, non volevo scatenare un dibattito. Attila invece evidentemente c'è una grande sensibilità rispetto vaccini non vaccini, per cui
sì,
che è legittima naturalmente, per cui anche i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, davvero ci fate domande alle quali non siamo in grado scientificamente, per conoscenza, per sapere di rispondere, e quindi non rispondiamo naturalmente. È arrivata la nostra sigla. Allora, chi ha fatto la puntata di oggi, Efisio?
Ma guardi, il dottor Magrelli, a questo punto Hollywood Party diventa Medicina Oggi da
volendo,
domani,
certo.
E quindi se vuole lei virologo, io ce la vedo come virologo.
Ma nella prossima vita, ecco.
È un grande virologo, come certo. Probabilmente potrebbero essere dei grandi virologi tutti quelli che hanno contribuito a fare la trasmissione di oggi, ovvero Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Manuel Francisci, Massimiliano Bonomo, Erika Favaro, Riccardo Amorese, Beatrice Fiorentino, Teresa Saponangelo, il dottor, in questo caso, medico Enrico Magrelli.
Senz'altro.
E Fisio Moras,
un medico in redazione, certo. Fisio. Claudio, sì. De Pasquali potrebbe essere un buon virologo. Vi aspettiamo, sì, domani. Passate, proviamo, una buona serata ascoltando la radio, andando in giro, andando a vedere un film. Se vedete dei film domani, raccontateceli. Grazie.